Cari figli amici, io penso che il Vangelo che avete ascoltato oggi vi abbia messo sicuramente un dubbio. Gesù si trovava in casa di amici, io ci sono stato a Betania. Betania che è vista circa 3 chilometri da Gerusalemme. Gesù spesso vi si recava perché erano i suoi cugini, Marta, Maria e Lazzaro, si fermava a cena. Quel giorno, come Gesù arrivò al villaggio, Marta, la più sollecita, ci dava da fare per ospitare Gesù, per preparare il pranzo, pulire la casa, per accogliere in modo dignitoso questo illustre ospite. E Gesù entrò in questa casa e cominciò a parlare, non so se c'erano altre persone. Maria, la sorella, come vide Gesù, affascinata dalle sue parole, si mise accovacciata ai suoi piedi e non si muoveva, tra lì ad ascoltare. E Marta si affaticava, puliva, preparava. A un certo punto dice: ma signore, questo ci fa supporre che c'era qualche invitato, c'era più persone. Dice: ma signore, dì a mia sorella che mi dia la mano, e qui c'è da fare. Lei tranquilla se ne sta a panciolle, diremo noi, ad ascoltarti e io a faticare. La risposta di Gesù potrebbe sembrare un pochino strana, ma sicuramente non era una scortesia, non era un non apprezzare ciò che Marta faceva. Ma Gesù prende sempre lo spunto dalle situazioni per poter dire qualcosa di grande. L'altro ieri nel Vangelo della settimana c'era un altro di questi episodi. C'era la mamma di Gesù con i cugini di Gesù che non riuscivano a parlarci. A certi punti si avvicina una signora, Gesù, guarda che fuori la tua mamma mi sta aspettando, i tuoi cugini ci stanno facendo un'anticamera che finisce più, dai ascolto, ci vogliono parlare. E anche in questo caso Gesù sembra strano, dà delle risposte che ti lasciano a prima vista col fiato sospeso. In quell'occasione disse Gesù: chi è mia madre e i miei cugini? Dico: chi è? Ecco. No, mia madre e i miei cugini sono tutti coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. Prendi su e porta a casa, diciamo noi. In modo analogo si verifica a Betania. Ci dia mia sorella che mi dia una mano, perché qui c'è da fare. Dice: Marta, Marta, dice: ma tu perché ci stai tanto da fare? Tanto da fare. E lei quella risponde: dice: ma guarda che se non cucino tu oggi non mangi, se io non metto a posto trovi un ambiente sporco. Quindi ciò che sto facendo è molto importante per te. Apprezzalo, poteva dire Marta, ma Gesù non voleva dire questo. Voleva dire che fare due cose, il darsi da fare, il procurare il cibo, un buon pranzo, e l'ascoltare la parola di Dio, c'è la differenza. E dice: Marta, Marta, tu ti affanni, ti agiti per troppe cose. Tua sorella ha scelto la parte migliore. E lei può rispondere: ora poi farò anch'io così, e tu farai. Chiaro? Ma Gesù non vuole dire queste cose, vuole dire: Marta, brava, grazie, che sei così gentile, che lavori per me, però sta attenta. Ascoltare la mia parola e viverla è molto più importante di un buon pranzo, quello che tu stai preparando. Sembrerebbe un Vangelo strano, ma amici, è alla base della nostra vita, la base della nostra vita. Noi cosa apprezziamo più, un buon pranzo, quello di Marta, o la parola di Dio? Pensate alle nostre messe svendute. Voi non guardate a Santa Lucia, che è sempre pieno, per sentire le altre zone, sono quasi sempre mezze piene, mezze vuote, o vuote. Che vuol dire? Vuol dire che la gente preferisce il pranzo di Marta, che non il linguaggio di Gesù. È un mangiare molto pratico questo. Questo, amici, è alla base delle nostre scelte, delle scelte personali. delle scelte familiari, delle scelte nazionali e internazionali. Cosa conta più? Il benessere materiale, lo star bene, il fare soldi, avere un bel conto in banca, avere una bella macchina, prendersi le ferie d'inverno ed estate, se non basta di prendere l'autunno, oppure cos'è importante nella vita? Cosa più importante? Amici, la scelta è difficile, molto difficile. Gesù, vedete, in un Vangelo ci dice: beati quei servi che al mio ritorno troverò ancora svegli. Sì, perché è facile addormentarsi o perdere la strada. È difficile per tutti, amici, scegliere e vivere. Per tutti. C'è chi sceglie le cose materiali e vive per questo. Cavalca un cavallo perdente, non lo sappiamo. Ma quanta gente cavalca il cavallo perdente, le cose di questo mondo. Stolto, stanotte morirai. Amici, per tutti così è. Dice, ma Signore, ma come? Un gran raccolto come non mai. Devo abbattere i miei granai perché è incapace a raccogliere e a contenere. Ne farò dei nuovi. Pancia mia, fatti capanna. Che ricchezza quest'anno i raccolti. E quando questo Signore stava pensando così, il Signore gli dice: oh, ascolta, chi sei? L'uccello del malaugurio, stanotte morirai. E dice: no, Signore, questa è una fregatura, è lo scherzo da Padre Eterno questo. Sì, sì, ce l'ha per chi l'ho fatto. Tutto quello che ho fatto, per chi l'ho fatto? Per quelli che verranno, che ci hanno lavorato, pronti a disperdere tutto. Amici, è la sorte di noi uomini. Genitori, ma io penso che la vostra vita, la nostra vita di adulti, è una continua riflessione. C'è un proverbio che dice: una generazione ammucchia, la seconda pareggia e la terza distrugge. Oggi quella che pareggia non c'è più. Chi ci succede? Smucchia subito, perché ha fretta di consumare. Addirittura oggi si bruciano i tempi, si augura a chi ammucchia di morire quanto prima, per poter godere ciò che i vecchi, tra virgolette, hanno accumulato. Io ho conosciuto un signore tempo fa, con una mamma 94enne, ricca. Tutti i giorni sto signore diceva: ma quando muori? Testiccia a morire, perché io questi soldi li voglio godere, se no voglio ancora, io prima di te. Dice: mamma, basta, 94 anni. Amici, si giunge anche ad augurare la morte ai genitori. Addirittura ad ucciderli, cronaca di tutti i giorni, no? Oggi ci fanno anche i film per quelli che hanno ucciso i genitori a scopo di godimento del benessere, no? Di prendere i soldi accumulati con tanta fatica. Questo è il mondo di oggi. È un mondo, un Vangelo molto, molto pratico, molto vivo. Nella nostra vita bisogna scegliere cosa è importante. Gesù ci dice: non potete servire a Dio e al denaro. Perché? Io tante volte mi sono chiesto, cioè perché non possono convivere, star bene, essere ricchi ed essere sani in salute spirituale, essere santi? Sarebbe troppo bello, troppo comodo. Ma se Gesù ha detto: non potete servire a Dio e al denaro, vuol dire che le due divinità si ridono, si combattono, non possono vivere insieme. E questo noi lo vediamo tutti i giorni. Il denaro, diceva Sant'Agostino, è un ottimo servitore, ma un cattivo padrone. Tienilo sempre nelle mani e tu sarai colui che lo comanda. Ma se il denaro ti prende il cuore, da padrone diventi schiavo. Amici, oggi è il tempo delle schiavitù. Oggi si è schiavi del fumo, schiavi dell'alcol, schiavi della droga, schiavi del sesso, schiavi della TV, schiavi del potere, schiavi del gioco, la ludomania, schiavi. Oggi è un mondo di schiavi il nostro. Perché? Perché non perché la ricchezza sia un male in se stessa. Amici, i soldi ci vogliono, i soldi bisogna produrli. Perché se non si produce la ricchezza non si può neanche dividere. È chiaro il discorso? Quindi bisogna lavorare per produrre ricchezza e poi dividere saggiamente. Gesù non ha mai detto beati, beata la miseria, mai. Beati i poveri nello spirito, in altro discorso. Ecco perché Francesco d'Assisi ha capito tutto. Quando il padre ne voleva fare il più grande commerciante d'Europa, con i damaschi della Provenza, Francesco ha guardato in faccia la ricchezza. È sceso giù nella tintoria del padre Bernardone a vedere come trattava i suoi operai. E quando ha visto che in nome del denaro per fare i soldi quella gente era diventata schiava del padre, che ha fatto? È andato in soffitta, ha preso i damaschi e l'ha buttato tutti dalla finestra, gridando: «Assisani, questo è il motivo della schiavitù di mio padre!» Cioè, a me non mi freghi però, io butto via ogni cosa, a me queste cose non mi servono. E che fa Francesco? L'uomo più ricco d'Europa. Grazie, prego, non mi serve sta roba qua. Francesco ha capito che quel denaro, quei damaschi, quella ricchezza che il padre stava accumulando, aveva reso schiavo lui e teneva schiavo i suoi dipendenti, i schiavi dipendenti. Era la grande schiavitù, disprezzando che cosa? La dignità della persona. Quando Francesco venne a contatto con questa realtà, uscì di casa a zampatoni sul sedere. Francesco sposò Madonna Povertà. Vi ricordate la scena di San Rufino? A San Rufino c'era il vescovo Guido con tutti i pagamenti pontificali ad assistere alla scena. Che fece Francesco? Davanti al vescovo si tolse i pantaloni, l'unica cosa che aveva, restò con lo slip e disse: «Papà, ti do l'ultima cosa che mi rimane di te, i pantaloni». Il vescovo Guido corse a coprire Francesco nudo. Vescovo, non ti preoccupare, non è questo che scandalizza. Correva il vescovo, scena, lo scena, il luogo pubblico. No, non è questo che scandalizza, è quello che scandalizza, quello che fa mio padre, non quello che sto facendo io. E Francesco restituì al padre l'ultimo vestito che aveva con queste parole: «Ora sì, posso dire con piena libertà, Padre nostro che sei nei cieli». Amici, questo è Francesco d'Assisi. Questo è quanto dovremmo scegliere tutti noi. Non così radicalmente alla Francesco, ma dovremmo scegliere con la saggezza delle persone che sanno valutare le cose. L'uomo nella prosperità non comprende, dice il Salmo 48, è come gli animali che feriscono. Guardiamoci intorno. Oggi un mondo di prepotenti, di arroganti, un mondo, io non so se voi leggete i giornali sti giorni, io chiuso, basta, non sentite più niente. È una cosa da fine impero. Mi sembra di rileggere le pagine del 476 dell'impero romano, al tempo quando crollò l'impero romano d'Occidente. Mi sembra di leggere le stesse pagine, un mondo di corruzione, di intrallati, di porcherie, di soverchierie, di distruzione della dignità umana. È lo stesso linguaggio dei prepotenti, degli arroganti, di coloro che del denaro ne hanno fatto una grande divinità. Amici, ma dite, ma l'uomo di oggi è contento? L'uomo di oggi vive una vita serena. Ma voi pensate che la gente che abbia i quattrini sia tranquilla? Ma guardate intorno. Se leggete il giornale di stamattina, c'è da rizzare, io quei pochi capelli che ho, sono rizzati tutti. A sentire gli sprechi che si fanno in Italia dappertutto. Tutti mangiano, tutti sprecano, tutti. E poi c'è tutto sui servizi, dice, non ci tagliate, non possiamo darvi servizi. Ma no, servizi dateci, togliamo gli sprechi, togliamo. Ma ci pensate, dicevo stamattina, una delle nostre regioni più piccole spende a 5 rappresentanze all'estero di cui una a Bruxelles che costa 1,5 milioni di euro all'anno solo per l'affitto. 2 milioni per donne. Ma siete matti? Quella facoltà universitaria che spende 40.000 euro per studiare il somaro bianco dell'argentario. Leggevo, nella regione del Nord si spendono 80 milioni di euro per osservare il volo di uccelli. Gli auspici, come vogliono sempre dei romani, amici, ma che sono bollie? Leggete, ci sono cose vere. Ci sono cose vere, c'è da rizzare i capelli, questo sperpero dappertutto del nostro denaro. Amici, ma questo non è giusto. Vedete però, in nome del denaro si diventa prepotenti. Si opprimono i piccoli, i deboli, perché se si spendono così è chiaro che le pensioni rimarranno a 400 euro, è logico, 500 euro. Amici, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Io dico molto spesso, ma viva la scienza che con la tecnica, la tecnologia ci ha liberati da tanta fatica, ci ha liberati dall'analfabetismo, da tanti dolori, viva la medicina che con la chirurgia che avanzano a grandi passi per liberarci da tanta sofferenza, ma venga tutto quello che ci libera dalle schiavitù diverse. Ma vi pongo una domanda, ma tutto questo rende felice l'uomo? Quando ti sei curato, grazie medicina che mi hai curato, ma io le mie malattie del cuore, dello spirito, le mie ansie, le mie preoccupazioni, le mie inquietudini, la mia solitudine, tutto questo, chi me lo può curare? La scienza? La tecnica? La tecnologia? Amici, queste malattie del cuore, dell'anima, solo Gesù Cristo. Nell'animo dell'uomo c'entra solo Lui. Solo Lui. Ed ecco allora noi dovremmo veramente pensare di passare da una fede dei 10 comandamenti alla gioia delle beatitudini. Non solo ubbidisco, ma mi rendo beato, beati poveri dello spirito, quelli che si affidano solamente al Signore sentendosi ben poco cosa davanti a Lui. Beati coloro che hanno il cuore tenero, che hanno il cuore riverso verso i miseri, i deboli, i poveri, gli emarginati, beati. Beati quelli che amano la giustizia, beati quelli che hanno il cuore puro, la trasparenza delle azioni, dei comportamenti. Beati quelli, non i paci finti o i pacifisti, ma quelli che amano la pace dentro il cuore e la vivono. Dice Cristo, beati i pacificatori, non i pacifinti o pacifisti. Quelli che vivono la pace dentro e la comunicano agli altri. Amici, ma senza l'amore non si costruisce l'uomo, non c'è tecnica, non c'è scienza, non c'è tecnologia che possa risolvere i nostri grandi problemi. Senza l'amore, che è la base di tutto, se non viviamo le beatitudini, essere beati vuol dire essere felici, essere gioiosi. Ma quanto costa essere misericordiosi? Quanto costa essere pacificatori? Quanto costa essere giusti? Quanto costa essere rivolti verso gli altri con un animo comprensivo? Quanto costa? È una lotta continua contro il nostro egoismo. Dice il Signore, dobbiamo passare dalle esigenze della carne, cioè egoismo umano, alle esigenze dello spirito. Allora lo spirito sarà gioia, pace, serenità, cordialità, benevolenza, disponibilità. Se noi non mettiamo in pratica queste virtù all'interno della famiglia, del condominio, del nostro rione, del mondo intero, tutto risulta vano. ha ragione Gesù, Marta, Marta, dobbiamo tutti lavorare per star meglio, certo, tutti dobbiamo operare per il nostro benessere, e chi vuol tornare a privarsi della lavatrice? No, io andavo al fiume a lavare i panni con la mia nonna, con la cesta sulla testa, ma più bei tempi, che schiavitù, o le mamme che eravamo i fasciatori dei bambini, oggi con i pannolini si fa presto, ma io andavo al fiume, al mio paese, con la nonna, con la mamma, andare a lavare i panni sul borgone, dove c'era più acqua, perché se i bambini come allora erano i loro bisogni, le loro esigenze, oggi il pannolino, lì ben vengono queste cose. Chi di noi oggi vorrebbe tornare alla ventola con la piccola penne di gallina, col carbone, c'era un 4 ore per cuocere la pasta. Oggi pigi un pulsante, arriva il gas, ma per me, mai più queste cose. Viva queste cose che ci hanno liberato da tanta schiavitù. Ma non sono queste le cose che hanno risolto i problemi dell'uomo. Ma non vedete, guardatevi intorno. Io vedo tutti i giorni, domenica vi parlate del prete, amici. Ma qui c'è una processione, qui c'è una processione, più che gli psicologi, gli psicoterapeuti, gli psicologi mi fanno diagnosi della malattia della sua psiche, ma la malattia dell'anima non te lo cura lo psicologo, ci vuole Gesù Cristo, capito? Io qui c'è una processione tutti i giorni, la gente è disperata, la gente, perché? È chiaro perché? Certe malattie vengono dall'anima, dal dentro, e poi si esprimono anche fisicamente, e quelle malattie le cura solo il Padre Eterno. Marta, Marta, di quante cose ti preoccupi, una sola è necessaria. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Gesù un'altra volta ha detto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amici, queste cose sentiamole nel cuore. Viva il benessere, ma certo, ma non dimenticate il lato B del benessere. È brutto il lato B, l'orgoglio, la sopraffazione, l'incontentabilità, la prepotenza, l'arroganza. Il lato dietro, benessere è una grande cosa, ma non risolve i problemi. Diceva Sant'Agostino, Signore, io mi buttavo su quelle creature che tu hai creato e che non esisterebbero se tu non avessi create, e io sbagliando mi tuffavo in quelle cose che tu hai creato, ma ora tu mi hai toccato, io ho profumato, tu mi hai cosparso del tuo profumo e ora il mio cuore esulta per te, ho capito, tu mi hai toccato e ora io vibrerò nel mio cuore. E dice, Signore, ho capito una cosa, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Amici, queste parole portiamole a casa, confrontiamoci con la vita quotidiana e vediamo se non sono vere. Io vi dico, per me sono vero, perché senza il Signore tutto è nulla. La Madonna Medjugorje ci ripete ai giovani, soprattutto giovani, il fascino del mondo di conquista. Ricordate, tutto passa, uno solo resta, mio figlio Gesù Cristo.